Mentre salivo qua sopra al pulpito, mentre cantavamo, pensavo a quanto è importante che abbiamo una parola scritta, che contiene le promesse eterne di Dio. Perché sapete, nella storia del cristianesimo, purtroppo, sono state cambiate e modificate queste promesse di Dio e sono state fatte passare per promesse cristiane. Si sono introdotti nella Chiesa falsi insegnanti, e questo è l'argomento che Pietro affronta nella sua seconda lettera, e in particolare nel capitolo 2 stiamo vedendo come Pietro, l'Apostolo Pietro, abbia avvertito di stare attenti a falsi insegnanti che si sarebbero introdotti, intrufolati nella Chiesa. Domenica scorsa, anzi due domeniche fa, abbiamo visto l'avvertimento, no? Fate attenzione, abbiamo visto anche il fatto di non seguirli perché Dio li giudicherà. E oggi vedremo meglio la descrizione dei falsi insegnanti, perché sapete, non si nasce un falso insegnante. E così Pietro ci tiene a farci capire come mai succede che nella Chiesa di Dio, quando tu hai la parola, a un certo punto si affiancano altri insegnamenti che portano lontano dalla parola e addirittura arrivano a contraddire il Vangelo di Dio. È come un po', ho pensato un'illustrazione, è come un po' se a scuola, siamo tutti andati a scuola, no? Arriva un insegnante e ti inizia a parlare di Manzoni, ti apre i Promessi Sposi e ti legge un pezzo dei Promessi Sposi e un pezzo di quello che ha scritto lui a casa, che gli piace tanto farlo spacciare per i Promessi Sposi. E all'inizio gli altri professori, magari i colleghi, se ne possono accorgere, però lui poi inizia a convincerli che è più bello così, come ha fatto lui. E la cosa drammatica è quando anche il preside si convince, e quindi tutti portano avanti non più i Promessi Sposi di Manzoni, ma la versione rivisitata e corretta da chi non è Alessandro Manzoni. Ed è un po' quello che è successo al cristianesimo. È partito bene, è partito con l'insegnamento apostolico, basato sulla parola di Dio data nell'Antico Testamento, sugli insegnamenti di Gesù agli apostoli e sugli insegnamenti che gli apostoli hanno trasmesso alla Chiesa primitiva. Ma poi si sono introdotti finti apostoli, falsi apostoli, che dicevano di parlare da parte di Dio, ma hanno introdotto insegnamenti, dice Pietro, che sono come delle eresie di perdizione. Cioè hanno creato divisione e hanno portato le persone lontane dal Vangelo. E quando poco più avanti è successa una cosa da un punto di vista bello, cioè l'editto di Costantino nel 313 d.C., che ha permesso la libertà ai cristiani di adorare Dio, perché prima invece c'erano le persecuzioni, è successa anche un'altra cosa meno bella, e cioè che il cristianesimo doveva essere l'unica religione di Stato, e perciò nel cristianesimo sono confluite tutte le pratiche, le tradizioni pagane degli idoli che avevano i romani, i greci. E a fianco alla parola di Dio si è associato un altro insegnamento, un'altra tradizione umana, che si è cercato di farla andare d'accordo con la Bibbia, ma non è possibile. Non è possibile perché questa tradizione umana ha iniziato a far pensare e a trasmettere l'idea che dobbiamo meritarci la vita eterna attraverso i nostri rituali, attraverso le nostre buone opere. Ha iniziato a trasmettere l'idea che tra Dio e gli uomini c'erano i vescovi, il clero, che poteva dare agli uomini del popolo una grazia particolare attraverso dei sacramenti, mentre Dio ha detto che c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, ed è Gesù Cristo. E così si è smarrita la via diritta. Si è smarrita la via diritta senza che però Dio non si riservasse un residuo, un popolo a lui fedele. E questo residuo poi ha preso voce, è diventato più forte, quando c'è stata la riforma. Quando c'è stata la riforma c'era una riscoperta in generale dei classici antichi. e si diceva non andiamo a studiare i classici antichi attraverso le copie, andiamo a cercare cosa dicono gli originali, andiamo più indietro nel tempo possibile per capire cosa avevano in mente gli autori di dire. E questo è stato valido anche per i libri della Bibbia. E così si è riscoperto che secoli di cristianesimo in realtà avevano portato le persone lontano dalla scrittura. Si sono riscoperti i falsi insegnamenti della Chiesa Cattolica Romana. Ed è da lì che è nato un movimento di riforma che ha portato a quello che oggi conosciamo come il mondo protestante. E tutto è nato da che cosa? È nato dal fatto che non si è rimasti, non si è voluti stare attaccati alla parola di Dio. E perciò oggi voglio farvi vedere perché le persone non vogliono stare attaccati alle verità della parola di Dio. Che cosa li spinge? Che cosa ha spinto nella storia del cristianesimo degli uomini ad essere dei falsi insegnanti? Non leggerò tutto il brano perché è abbastanza lungo, lo vediamo un pezzetto alla volta insieme, però vi invito ad aprire la seconda lettera di Pietro, al capitolo 2, dal versetto 10, 10b, la seconda parte del versetto 10. E vi dico subito un po' qual è lo schema del brano, dal 10b fino alla fine del capitolo 2. La descrizione di questi falsi insegnanti. Pietro ci mostra che sono persone che hanno desideri di nutrire, proprio di avere per sé, di nutrire il proprio orgoglio, primo punto, i propri piaceri, secondo punto, il proprio portafogli o ricchezze, terzo punto, e che perciò non possono nutrire l'anima, quarto punto, e non possono nemmeno essere capaci di nutrire la propria santificazione o giustizia. Quindi nutrono il proprio orgoglio, nutrono il proprio piacere, nutrono le proprie ricchezze, ma non nutrono l'anima, né la loro né di quella di chi li ascolta, e non possono nutrire la propria santificazione. Ed ecco quali sono le parole che Pietro rivolge alla Chiesa mettendoli in guardia da questi falsi insegnanti. Eccoli come li descrive al versetto 10, la seconda parte. Audaci, ma non nel senso di coraggiosi, nel senso di sfrontati. Audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità, mentre gli angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle dignità, davanti al Signore, alcun giudizio ingiurioso. Ma costoro, come bestie prive di ragione, destinate per natura a essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione, ricevendo il castigo come salario della loro iniquità. Questo è il primo punto. Nutrono il proprio orgoglio, si dimostrano audaci nel senso non positivo, ma nel senso di persone che sono pronte a sfidare anche Dio, piuttosto di portare avanti la loro idea. Sono falsi insegnanti che, dice qui, non hanno orrore, non hanno timore, non hanno tremore di dir male, di parlare male delle dignità. Ora, queste dignità in generale sono delle autorità. Qualcuno pensa che sono delle autorità della Chiesa locale, come gli apostoli. Potrebbe essere. Però c'è una cosa in più che ci dice al versetto 11, e cioè che nei confronti di queste dignità, ancora non abbiamo capito bene chi sono, gli angeli di Dio, che sono superiori a queste dignità, per forza e per potenza, scusatemi, che sono superiori a questi falsi apostoli per forza e per potenza, non portano contro le dignità davanti al Signore alcun giudizio ingiurioso. Quindi abbiamo da una parte i falsi apostoli, dall'altra parte queste dignità di cui loro parlano male, Dall'altra parte ancora, gli angeli di Dio, che sono superiori ai falsi apostoli, ma che non parlano male, come fanno loro, delle divinità. In un brano parallelo, che è Giuda, lettera di Giuda, che parla di falsi apostoli soltanto, Giuda è andato proprio monotematico, una lettera che probabilmente Giuda ha scritto subito dopo Pietro, per dare le stesse informazioni alla Chiesa di Gerusalemme, sappiamo qualche informazione di più riguardo a queste divinità. Lo dice anche lui. Dice, questi visionari che sono i falsi apostoli, quelli che dicono che hanno le visioni da parte di Dio, perché vorrebbero essere come gli apostoli, ma non lo sono, contaminano la carne disprezzando l'autorità e parlano male delle divinità. Vedete, questo è Giuda, sta dicendo la stessa cosa. E poi aggiunge, versetto 9, l'arcangelo Michele invece, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, è un episodio che fa parte dell'Antico Testamento, non ci torniamo adesso, se no finiamo domattina, però dice, quando l'arcangelo Michele contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, l'arcangelo Michele non osò pronunziare contro il diavolo un giudizio ingiurioso, ma disse, ti sgridi il Signore. E allora qua ci fa capire da questo parallelo che queste divinità sembrerebbero gli angeli caduti, in primis Satana, che questi falsi apostoli, audaci, arroganti, pensano di poter controllare, di poter sgridare, di potergli parlare contro male. Perché? Perché così facendo fanno pensare che loro sono davvero degli apostoli di Dio. Come gli apostoli scacciano i demoni, anche io posso scacciare i demoni. Ma questi falsi insegnanti non conoscono la scrittura. Pietro dice, sono bestie prive di ragione, destinate per natura a essere catturate e distrutte, perché dicono male di ciò che ignorano. Sapete cosa dice la scrittura riguardo ai credenti che si trovano di fronte a Satana o di fronte a forze demoniache che esistono? Dice che devono resistere, non lo devono sfidare. E quando Satana ti tenta, dice che devi scappare, non lo devi sfidare. Dice che tocca a Dio di stritolare Satana, eventualmente, sotto i vostri piedi. Lo dice l'Apostolo Paolo in Romani, 16. Ma noi non dobbiamo fare nulla. E non dobbiamo dimostrare che siamo da parte di Dio perché scacciamo i demoni. Questi segni erano i segni degli Apostoli. E il periodo degli apostoli è finito da un pezzo. Gli apostoli mandati da Gesù per fare segni che dessero autorità alla loro predicazione. Ce lo dice la lettera degli ebrei, che Dio aggiungeva alla loro predicazione i suoi segni. Anche il periodo dei discepoli di Gesù, che andavano in giro e scacciavano demoni e resistevano ai serpenti che li mordevano. E facevano miracoli e segni, anche quello è un periodo che è finito. Quando è che è finito tutto questo periodo? Secondo noi, dalla scrittura capiamo che è finito quando la Bibbia si è conclusa. Cioè quando gli apostoli hanno trasmesso con l'autorità di Dio l'insegnamento di Dio. L'hanno trasmesso per iscritto, è stato raccolto e da quel momento in poi non c'è più bisogno di un'altra persona che viene da parte di Dio a rivelarti qualcosa di nuovo, perché c'è già la scrittura. Dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione, ricevendo il castigo come salario della loro iniquità. Questa è la prima caratteristica di questi falsi apostoli, che non essendo sottomessi all'autorità di Dio, non volendo essere sottomessi all'autorità degli apostoli che Dio ha stabilito, vogliono imporsi come nuovi apostoli, come nuovi insegnanti, vogliono farsi un seguito. Ma Pietro ci tiene a precisare, non seguiteli, non sono proprio credenti, lasciateli stare. Ma come? Ma sono in mezzo a noi, nella Chiesa. Sì, ma ecco come li riconoscerete. Primo, nutrono il proprio orgoglio. Secondo, versetto 13b, diciamo, in poi, essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, Sono macchie e vergogne, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti, hanno occhi pieni di adulterio e non possono smettere di peccare. Adescono le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, cioè ai desideri sfrenati. Sono figli di maledizione. Non è la descrizione dei credenti, è la descrizione di finti credenti, di cristiani ipocriti, che si vogliono spacciare da cristiani. Perché? Perché vogliono nutrire il proprio ventre o i propri piaceri in generale. Già Paolo ha affrontato questo argomento nella prima lettera ai Corinzi, l'abbiamo letta domenica scorsa prima della cena del Signore, vi ricordate? Che nelle agapi, nei pranzi comuni, nei banchetti comuni, c'era chi mangiava, beveva in maniera sregolata. Qui Pietro aggiunge qualcosa in più e dice: attenzione, non li considerate come fratelli, perché li vediamo dai frutti della loro vita, che non sono mossi dallo Spirito di Dio, sono mossi dalla loro carne. E anche sempre Giuda, nel passo parallelo che stiamo vedendo insieme già stamattina, Giuda dice la stessa cosa: sono delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi. Cioè non gli interessa di condividere il cibo che hanno portato. Non hanno portato niente, vogliono solo il cibo vostro. Vogliono il vino vostro, vogliono i soldi vostri, vogliono pascere se stessi, vogliono trovare il modo di sfruttarvi fin quando possono. Hanno occhi pieni di adulterio perché stanno tradendo. Hanno tradito già Dio e stanno cercando persone che possano seguirli e portarli a tradire Dio. Vogliono adescare anime instabili. Sono anche furbi, perché non vanno a parlare, a confrontarsi con i cristiani maturi della Chiesa. Cercano forse quelli che ancora devono fare un passo di fede, quei cristiani che da poco si sono convertiti a Gesù, queste anime instabili, capaci di essere ingannate, attirandole a sé con false promesse. E il loro unico pensiero è come trarre soddisfazione personale dalla loro nuova attività religiosa. Hanno visto che è una fonte di guadagno. Ed ecco qui infatti il terzo punto. Lasciata la strada dritta, perché sapevano qual era il Vangelo, sono entrati nella chiesa, l'hanno sentito, ma lasciata la strada dritta, si sono smarriti, seguendo la via di Balaam, Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità. Cioè, quello che fanno, lo fanno secondo l'esempio di questo profeta dell'Antico Testamento, che non era un profeta di Dio, ma era un profeta di idoli, degli idoli della terra di Canaan, un falso profeta, esattamente come loro, e che dalla sua attività di profeta l'unica cosa che gli interessava qual era? Guadagnare. Non gli interessava di far sapere al popolo la volontà di Dio, anche perché lui ascoltava gli idoli, al massimo poteva ascoltare le false rivelazioni di Satana, ma non Dio. Questa era la sua abitudine, la sua attività che gli faceva guadagnare soldi. La sua storia la leggiamo in Numeri 22 e 24. Ve la voglio sintetizzare, vediamo se ci riusciamo. Quando Israele uscì dal deserto, iniziò a conquistare i territori della terra promessa. Iniziò a conquistare il popolo degli Amorei. E lì vicino, nella terra di Canaan, ce n'erano altri di popoli, come i Moabiti, i Madianiti. Il re di Moab, Balak, per quello ho detto bene prima, Balaam, perché sembrano la stessa persona ma sono due cose diverse. Uno è il falso profeta Balaam e l'altro è il re di Moab, Balak. Il re di Moab, spaventato da questa avanzata di Israele, sapendo e avendo sentito quello che il Dio di Israele aveva fatto per loro, liberandoli dall'Egitto, manda a chiamare questo falso profeta e gli dice: vieni a maledire Israele. Se tu lo maledici, non ci sconfiggeranno. Ti darò un sacco di soldi. Stringi, stringi. Balaam, che era abituato a consultare gli idoli, pensò: fammi consultare questo Dio. E Dio gli rispose. Perché Dio si rivelò a questo falso profeta? Perché voleva usarlo come uno strumento per benedire Israele e far sapere al re di Moab e a tutti gli altri che Israele era il suo popolo e che li avrebbero conquistati, perché dietro loro c'era Dio, l'unico vero Dio, e i loro falsi idoli erano nulla. E così Dio gli rivela che non può andare a maledire Israele. Ma il re Balak insiste e dai vieni, ti aumenti i soldi. No, non posso. E dai vieni, ti aumenti i soldi. E quindi alla fine Balaam va da Dio e gli dice: ma posso andare? Gli ha detto di no. Ma posso andare? Ma posso andare? E alla fine Dio gli dice: va bene, vai, ma dirai solo quello che ti dirò io. Perché non voleva che maledisse Israele, non poteva maledire Israele. E così Balaam parte con gli ambasciatori del re, parte in groppa alla sua asina. Ma è evidente che nel suo cuore non c'era per niente il desiderio di fare quello che Dio gli aveva detto. E lo vediamo perché Dio manda il suo angelo davanti al cammino dell'asina e di Balaam per ostacolare il suo cammino. Ora, questo angelo, Balaam non lo vede. Chi lo vede? L'asina. La prima volta si sposta. La seconda volta si risposta. La terza volta si ferma, perché la strada è così stretta che non si può spostare né a destra né a sinistra. E allora il profeta che fa? Che non capisce. Inizia a battere l'asina. E Dio, nella sua misericordia, in un modo sovrannaturale chiaramente, ci dice... Numeri 24, fa parlare l'asina. E l'asina gli dice: ma scusa, ma non sono io la tua asina, quella che è sempre stata fedele, quella che è sempre stata con te, che ti ha sempre obbedito? Perché adesso mi devi battere? Ci sarà un motivo perché mi sono fermata. E a quel punto si aprono gli occhi del profeta e vede davanti a sé l'angelo del Signore con la spada sguainata che ostacolava il suo cammino. Perché tutta questa storia? Perché Balaam doveva capire che non poteva andare dal re Balak a maledire Israele. E non era convinto per niente, perché lui pensava ai soldi. Se avesse fatto quello che Dio gli diceva di fare, il re non gli avrebbe dato soldi. E infatti andò così. La vista dell'angelo con la spada sguainata l'ha convinto. E quando andò, e il re Balak lo portò sul primo monte, Balaam, questo falso profeta, non poteva fare altro che benedire Israele. E poi dice: no, vabbè, andiamo su un altro monte. E lo benedisse di nuovo. E alla fine, costretto da Dio, benedisse Israele. E il re Balak non gli diede soldi. Anche se alla fine, per cercare di ringraziarselo, gli diede un consiglio, lo leggiamo anche in Apocalisse, che è quello di traviare il popolo di Israele facendo unire gli uomini di Israele con le donne di questi popoli idolatri. Perché questo era lo spirito del falso profeta. Non pensava a Dio, ma pensava ai soldi che si sarebbe messo in tasca. Ed è questo che dice Pietro. Lasciata la strada diritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Adesso che vi ho raccontato la storia di Numeri, è un po' più chiaro quello che qua Pietro sta dicendo. E allora, se questi falsi profeti entrano nella Chiesa, iniziano ad ascoltare il Vangelo, ma poi non sono interessati a Dio. Allora quello che succede è che iniziano a essere orgogliosi, iniziano a capire, a pensare come poter sfruttare al massimo la bontà del prossimo, del credente. Iniziano a pensare come averne un tornaconto in termini di soldi. E questo è tutto quello che realmente possono fare. Non edificano la Chiesa, la distruggono. Nel senso che creano divisioni nella Chiesa locale. Non possono nutrire l'anima perché non hanno nulla dentro di loro che gli permetta di dare al prossimo ciò che Dio vorrebbe. E al versetto 17, ecco qui il quarto punto, ci dice che costoro sono fonti senza acqua, nuvole sospinte dal vento. Siete mai stati nel deserto? Il deserto è il territorio più comune nel Medio Oriente. Sapevano bene quanto è importante trovare ogni tanto un'oasi, una fonte. E quanto è importante che ogni tanto arrivano le nuvole e rilasciano l'acqua. Ma cosa succede se tu vedi da lontano un'oasi e arrivi e è secca? Cosa succede quando arrivano delle nuvole ma sono così leggere, così povere d'acqua, che il vento le porta subito via e non rilasciano l'acqua che avrebbero potuto rilasciare se ce l'avevano? Succede che intorno si crea la morte. Ovviamente qui Pietro sta facendo questa illustrazione per parlare di un aspetto spirituale. Quando dice sono fonti senza acqua, sono come nuvole sospinte dal vento, vuol dire che loro, da parte di Dio, non possono darti nulla, non possono nutrire la tua anima. Allora è riservata la caligine delle tenebre. Vedete come è severo, è duro Pietro, è un giudizio che si rivolge a chi non è cristiano. Forse è ancora peggio perché è un finto cristiano. Sapete Giuda cosa dice sempre nel passo parallelo? Sono alberi d'autunno senza frutti, sradicati, morti due volte. Dice, com'è possibile? Perché sono morti spiritualmente come lo siamo tutti a causa del peccato. Questa è la condizione di ogni uomo e di ogni donna sulla faccia della terra. A causa del peccato che commettiamo, della natura peccaminosa, siamo una volta, la prima volta, morti spiritualmente. Ma poi, quando questi falsi cristiani hanno ascoltato il Vangelo, non si sono ravveduti. Non hanno ricevuto una nuova natura divina, che è quella dello Spirito Santo. Non sono nati di nuovo, come dice Gesù a Nicodemo in Giovanni 3. Ma si sono allontanati dalla verità, pensando di essere cristiani, pensando di stare a posto con Dio. E dice, e che vuoi fare quando è così? Nulla. Sono morti pure la seconda volta. Quello che li aspetta è il giudizio eterno, cioè la morte seconda. Non c'è altro da fare, perché non si vogliono ravvedere. Nonostante hanno la parola di Dio, l'insegnamento apostolico, non vogliono ascoltare. E anzi, ecco il versetto 18 che dice, con discorsi pomposi e vuoti, adescano, mediante i desideri della carne e le dissolutezze, quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Allora la scena è questa. Nella Chiesa ci sono persone che forse si sono convertite da poco, o forse stanno frequentando da poco, ma ancora non si sono convertite. Chi sono? Sono quelli che si sono allontanati da coloro che vivevano nell'errore. Perché stanno frequentando la Chiesa? Perché si rendono conto che fuori nel mondo erano nell'errore anche loro. Forse stanno facendo una scelta di sistemare la loro vita. Forse sono persone che sono rimaste schiave in qualche modo della droga o di relazioni sbagliate. E il Signore sta usando queste situazioni di errore per fargli capire che sono peccatori, stanno cercando Dio, sono appena arrivate nella Chiesa, si sono allontanati da coloro che vivono ancora nell'errore, ed ecco qui che arrivano i falsi insegnanti. Il falso insegnante non va dal cristiano maturo, il falso insegnante va da loro e li adesca con discorsi pomposi e vuoti e gli dice: non seguire gli apostoli. Immaginiamoci la scena dell'epoca. Non seguire gli apostoli, non seguire Pietro, non seguire Paolo, non seguire Giovanni, non seguire il loro insegnamento. Segui il mio. Io ti porto da Gesù delle benedizioni particolari. Versetto 19. Promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Sono falsi cristiani, ancora schiavi del peccato, che non possono liberarsi loro dal peccato, figuriamoci se possono aiutare qualcuno ad andare da Gesù perché possa liberarli. È interessante che dice: promettono loro la libertà. Cioè, si pensano che loro gliela possono dare. Forse con i loro riti di esorcismo, forse con le loro mani imposte, forse con la loro benedizione. Eppure sappiamo, Giovanni 8,36, che è solo Gesù, il Figlio di Dio, che ti rende davvero libero. Non c'è nessuno qua in mezzo a noi che può fare qualcosa per te da parte di Gesù, perché è Gesù che soltanto che la può fare per te. Io posso parlarti di chi è Gesù, io posso darti la mia testimonianza di come ero prima di conoscere Gesù, ma poi sei tu che devi andare da Gesù, perché è Lui che può renderti libero dalla condanna dei tuoi peccati e libero dalla schiavitù del peccato che ti farebbe peccare ancora e ancora e ancora. Dicono di conoscere Dio, dicono di essere apostoli di Cristo. Sono come quelli che in Matteo 7 si presenteranno davanti a Gesù e diranno: ma Signore, Signore, non abbiamo fatto miracoli e profetizzato in nome tuo e fatto opere potenti? E Gesù dirà: io non vi ho mai conosciuto. Se infatti, versetto 20, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. E questo è l'ultimo, introduce l'ultimo punto. Non possono in alcun modo avere una vita trasformata, non possono nutrire la propria santificazione. La loro condizione, dopo aver ascoltato il Vangelo ma non creduto, diventa peggiore di prima che l'hanno ascoltato. Lo ripeto, sarebbe stato meglio per loro non ascoltarlo il Vangelo, dice Pietro, piuttosto che ascoltarlo, non credere e proseguire come se fossero cristiani. La loro condizione di prima diventa peggiore, la loro condizione ultima diventa peggiore di quella di prima. Ora è vero, qualcuno potrebbe dire: ma qua c'è scritto che hanno conosciuto il Signore e Salvatore Gesù Cristo. E poi anche al versetto 21 dice: perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. Allora qualcuno dice: ma allora l'hanno conosciuto Cristo? Sono cristiani? No. Primo, perché tutto il contesto continua a dirci che non sono credenti. Ma poi c'è anche un'altra cosa interessante, che viene dal greco e la capiamo meglio, però anche in italiano la possiamo capire. Se io dico: io conosco te, è diverso da dire: ho sentito ieri quella notizia, sì sì, la conosco quella storia. Il verbo è sempre conoscere, ma nel primo caso io sto parlando di una relazione personale, per esperienza che ho con te. Nell'altro caso, quella storia che ho sentito in televisione, io non l'ho vissuta per esperienza. L'ho sentita dire, sì, la conosco. Beh, sapete, nel greco si usano due verbi diversi. Il primo, per indicare questa conoscenza di relazione individuale, personale, anche intima. Adamo conobbe Eva. Gnosco al verbo. Nell'altro caso, invece, si usa un secondo verbo, che è costruito, epi, gnosco, vuol dire conoscere, ma intorno. Cioè, non è una conoscenza diretta, non l'hai vissuta. Sì, l'ho sentita dire, mi è arrivata questa notizia. A questi falsi apostoli, così come, attenzione, forse a qualcuno di voi oggi qua in mezzo, forse a qualcuno che ci segue da casa, è arrivata la notizia di chi è Gesù. Sì, ho sentito che Gesù ha detto di essere il figlio di Dio fatto uomo, ho sentito dire che Gesù ha vissuto una vita giusta, sì, ho sentito dire che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, ho sentito dire che Gesù è risuscitato dai morti. Ma tutta questa conoscenza non sta cambiando il tuo cuore, non ti sta facendo pentire per i tuoi peccati, non ti sta facendo identificare quando Cristo era sulla croce e moriva per te, non ti sta forse convincendo che sei sotto il giudizio di Dio e hai bisogno di chiedere perdono per essere salvato o salvata. Questa conoscenza, per sentito dire, era quella che avevano i falsi apostoli. Ed è diverso invece quando tu conosci Gesù per esperienza diretta, come il tuo personale Signore e Salvatore. E perciò, dice Pietro, se tu oggi hai ascoltato il Vangelo, non andare dritto per la tua strada, ravvediti, convertiti, cioè cambia direzione e accetta Gesù. Perché questi falsi insegnanti sono diventati tali perché non si sono ravveduti. E non essendosi ravveduti, hanno poi nutrito il loro orgoglio, hanno nutrito i loro desideri, hanno nutrito le loro saccocce, come diremmo a Roma, e si sono ingannati, e stanno ingannando. Ed è successo nella storia del cristianesimo. Che ancora oggi molti sono ingannati dai falsi insegnamenti che si definiscono cristiani, ma non lo sono. Perciò da queste considerazioni sappiamo che è importante e necessario che se oggi hai ascoltato il messaggio del Vangelo, tu puoi pentirti, e non basta. Oh, mi dispiace che ho peccato, mi dispiace che sono stato incredulo, incredula. No, non basta. Devi ravvederti e dire: Signore, non voglio più essere incredulo. Non voglio più continuare sulla via del peccato come ho fatto finora. Ti chiedo perdono. Ti chiedo salvezza. Voglio avere fiducia in te. Come dice l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 10. Versetto 9 dice: se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore e avrei creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la confessione per essere salvati. Con la bocca o anche con i segni, va bene lo stesso. Pietro scrive che infatti questi uomini, dopo aver conosciuta la via della giustizia, che è Cristo, hanno voltato le spalle, versetto 21, hanno voltato le spalle al santo comandamento di Dio, al santo comandamento che era stato dato loro. Chi è che ha dato questo santo comandamento e di che si tratta? È Gesù che ha dato questo santo comandamento. Gesù l'ha data agli apostoli, gli apostoli l'hanno fatto arrivare fino a noi attraverso la loro parola scritta, la parola di Dio scritta. Potete leggere in Giovanni 6, potete prendere il Vangelo di Giovanni, capitolo 6. Ok, al versetto 28 e 29. Il contesto è questo: Gesù ha appena moltiplicato pane e pesci per 5.000 persone. Il giorno dopo si ripresentano da Gesù, vogliono ancora di nuovo la colazione gratis. E Gesù gli dice: adoperatevi, versetto 27, non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo, che è Lui, vi darà. Poiché su di Lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Allora queste persone gli dissero: che dobbiamo fare? Quali opere dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Devo essere più bravo? Non devo dire più le bugie? Ah no, devo fare il battesimo, la comunione, devo andare a confessare i miei peccati al sacerdote, devo aiutare il prossimo, devo donare tutti i miei soldi ai poveri. Quali sono le opere che vi vengono in mente o che vengono in mente alla società di oggi per compiere le opere di Dio? Sapete Gesù cosa rispose loro? Versetto 29. Questo è il santo comandamento che è stato dato. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Amen. Non ce ne sono altre. Tutte le opere che tu potrai fare le farai dopo che hai creduto in Gesù e hai ricevuto il perdono dei peccati e la nuova natura dello Spirito Santo. E non le farai per meritarti qualcosa, perché non possiamo meritarci nulla. Le farai per reagire all'amore che Dio ha per te. Perciò il Signore attraverso questa lettera ci esorta a rimanere attaccati alla Sua parola. Ci esorta oggi, se non abbiamo ancora fatto un passo di fede, a ravvederci. Guardate come lo illustra ancora l'ultimo versetto, il versetto 22, Pietro. Cita un proverbio, Proverbi 26:11, e dice che è avvenuto di loro, di questi falsi apostoli, che hanno ascoltato il Vangelo ma non si sono ravveduti, che hanno ascoltato il santo comandamento di Dio ma non hanno creduto. Dice: è avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito. E poi fa tutto: che schifo. Ma sì, fa schifo. Al cane non gli fa schifo, perché sennò non ci andrebbe. No, il cane sente l'odore del cibo e quello gli basta. Ma come? Ma era quello tuo che ci avevi detto prima? Non gli importa, è abituato. E così è degli uomini e delle donne che ascoltano il Vangelo, non si ravvedono e tornano ingannati forse da una maggiore religiosità alla loro vita di prima. Sono abituati a quella vita. E sarà peggio, ingannandosi, che pensano di stare a posto con Dio. E l'altro esempio è la scrofa lavata e tornata a rotolarsi nel fango. È un altro esempio che tu lo guardi e dici: Madonna, che com'è zozzo sto maiale. È utile per il maiale pure rotolarsi nel fango. Ho letto che combatte i batteri, conserva meglio la temperatura corporea, si protegge insomma dai raggi solari molto forti, non c'ha la pelliccia. Ma il punto qua è, con queste due illustrazioni, che Pietro dice: ravvedetevi se avete ascoltato il comandamento di Dio, perché non farlo è il primo passo per iniziare a seguire una falsa religione, una falsa religiosità, che ha portato questi uomini a diventare dei falsi apostoli. Pietro perciò non parla del credente che cade nel peccato, ma che poi può rialzarsi, che può andare a Gesù, prima Giovanni 1:9, confessare i suoi peccati, può andare a Dio e Dio, che è fedele e giusto, gli perdona tutti i suoi peccati. Pietro sta parlando di uomini che non avevano mai sperimentato una vera conversione, che introdotti nella Chiesa hanno trovato il modo per nutrire il proprio orgoglio, i propri piaceri, le proprie ricchezze, spacciandosi da apostoli, ma non potendo nutrire l'anima di nessuno con la parola di Dio e non potendo mostrare una vita di santificazione, non potendo nutrire, tra virgolette, la propria santificazione. Perciò, cari, esortiamoci gli uni gli altri a restare fedeli alla parola che Dio ci ha trasmesso. Amen. Amen.